Palla in tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Palla in tribuna. In studio Giuseppe Milano.
Va bene non giocare i supplementari perché si gioca ogni tre giorni, ma andare sempre subito ai calci di rigore è troppo. Buon pomeriggio, questo è un messaggio di Paolo, messaggio scherzoso per raccontarci, riassumere ancora una volta che cosa è successo in campo con il Parma protagonista. Inizia una nuova settimana, quindi diretta su Radio Parma con Palla in Tribuna, e i temi sono sempre gli stessi. Dopo il risultato del Tardini tra Parma e Fiorentina, la vittoria dei Viola per 2-1, con i calci di rigore, l'arbitro e il VAR, come sempre, protagonisti. Finita, ve lo stavo dicendo proprio, 2-1 ieri alla Tardini, tutti e tre i gol dopo un tiro dal dischetto. Ci poteva essere anche, anzi il Parma protesta perché doveva esserci anche un quarto calcio di rigore a favore del Parma. Un tempo si diceva i rigorini non si danno, non si è dato il rigorino per un fallo al 36esimo del primo tempo a Kulusevski, un contatto con l'Inter. In questo caso invece l'arbitro Abisso ha deciso di dare anche i rigorini, ma alla fine i rigorini si devono dare tutti, anche nell'ultimo contatto con Kučka vittima ci doveva essere quindi il tiro dal dischetto. Comunque ricordiamo i marcatori. La Fiorentina è in vantaggio al 19esimo del primo tempo con Pulgar, ancora dal dischetto Pulgar al 31esimo. Nel secondo tempo è andato in rete per il Parma al 5° minuto Kučka, sempre su calcio di rigore. Ancora, dicevamo, due rigori contro, ma che varre è? Questo è il titolo che sceglie la Gazzetta di Parma. Fra poco sentiremo le parole che Fagiano oggi ha consegnato pochi minuti fa al sito del Parma Calcio, sito ufficiale del club. Sono parole pesanti sulla direzione arbitrale, sulle decisioni che il Parma ha subito nelle ultime settimane. Fagiano, che è inibito, non può scendere in campo sino al prossimo 12 luglio proprio per le proteste contro l'arbitro della sfida di qualche giorno fa con il Verona, oggi prende nuovamente posizione. Ma prima c'è anche Roberto D'Aversa. Ieri è stato meno chiaro, meno forte, meno pungente verso gli arbitri rispetto a quanto aveva fatto sentire con il Verona. D'Aversa che ammette che ci sono stati degli errori nella formazione crociata. Sicuramente un primo tempo che il Parma non doveva giocare così. Prima di leggere i numeri di questa giornata che ci siamo lasciate alle spalle, doverose le parole di Roberto D'Aversa.
Siamo stati ingenui sulla situazione del primo gol, del primo rigore. Sul secondo non è semplice, ma non è ancora chiara del tutto questa regola del braccio più aperto o meno sul contrasto dentro l'area, dove c'è stata la lamentela di un giocatore come Simone Jacoponi, che è un giocatore che in 4 anni che io lo alleno non l'ho mai visto protestare. Su quella circostanza ha protestato a lungo, poiché ha detto che ha ricevuto un blocco, però ripeto, non mi va di star qui a discutere sulle decisioni arbitrali quando credo che il problema principale sia stato un approccio di determinazione, di cattiveria. Il fatto che siano 39 punti non ci deve far sentire sicuramente appagati, non dobbiamo pensare assolutamente che il nostro campionato, il nostro obiettivo l'abbiamo già raggiunto, e lì dove magari qualcuno ha iniziato a pensare a qualcosa di diverso, e la dimostrazione è questa, che noi dobbiamo andare in campo con determinati atteggiamenti, con determinate caratteristiche, perché sennò possiamo andare in difficoltà.
Palla in tribuna.
Questo Roberto D'Aversa lo sentiremo ancora, ma sono chiare le indicazioni, meno deciso rispetto a quanto ha detto al termine del match con il Verona, ma insomma ha fatto capire che l'arbitraggio qualche problema lo ha avuto. Ricordiamo i numeri di questa giornata che ci siamo lasciate alle spalle: Juventus-Torino 4-1, Sassuolo-Lecce 4-2, vittoria del Milan all'Olimpico con la Lazio per 3-0, vittoria del Bologna clamorosa in casa dell'Inter per 2-1, Sampdoria-Spalla 3-0 con la Spalla che ormai dice addio molto probabilmente alla Serie A, la vittoria della Fiorentina al Tardini per 2-1, vittoria dell'Atalanta a Cagliari per 1-0, Brescia-Verona 2-0, Udinese-Genoa 2-2, Napoli-Roma, attenzione, terza sconfitta consecutiva della Roma, prossima avversaria del Parma mercoledì 2-1, Parma che si ferma a quota 39, viene sorpassato in classifica anche da Bologna e Sassuolo, 39 punti come Cagliari, ma ampiamente ancora tutto aperto per il Parma. Sempre che questa situazione, che ormai sta diventando cronica con gli arbitri, abbia una soluzione, perché sì, il Parma ieri non ha giocato un gran primo tempo, ma alla fine però quando ti procuri falli, quando insomma il gioco ha delle regole precise, beh insomma non può essere sempre l'arbitro a dare una chance di più agli altri. Temi caldissimi sicuramente che saranno analizzati anche questa sera in una nuova puntata di Bar Sport Extra. Carlo Brugnoli, ciao, buon pomeriggio.
Ciao Beppe, buon pomeriggio a tutti.
Ma che VAR è? Questo è un tema che speriamo sempre di lasciarlo dopo una partita, invece continua ad andare avanti.
Sì, noi oggi abbiamo evidenziato questo atteggiamento perlomeno strano. Ecco, non diciamo altro, non diciamo né sospetto, né vogliamo venare di complottismo questo atteggiamento degli arbitri verso il Parma. Sta di fatto che al di là dei demeriti della squadra, che ieri obiettivamente ha fornito una prestazione sottotono, soprattutto nel primo tempo, mi sembrava di vedere Spal Parma dell'andata, con i giocatori che erano assolutamente fermi, che non correvano, che sembravano aver finito la benzina o forse le motivazioni, non si sa. Comunque sta di fatto che la squadra non girava. Al di là dei demeriti, ma comunque sta di fatto che il Parma si è beccato 6 rigori in 5 partite, 7 se aggiungiamo anche quello di Parma-Spal prima della quarantena, prima del lockdown. Sono numeri che fanno riflettere, perché noi avevamo proposto la settimana scorsa la classifica dei rigori a sfavore delle squadre di Serie A, che è stata aggiornata con questo turno. Il Parma ha fatto un balzo in avanti al secondo posto con 10 rigori subiti in questa stagione, mentre invece i rigori a favore sono solo 3, quindi è al penultimo posto della classifica dei rigori a favore. Insomma, al di là del fatto che i rigori ci siano o non ci siano, delle regole, come dicevi tu, che comunque sono assurde, ma se regole sono vanno rispettate, come quella del fallo di mano in area, sta di fatto che il Parma è comunque penalizzato, perché il rigore che con l'Inter non dato, il rigore contro dato a Verona, che secondo me non c'era assolutamente, ma secondo tanti, perché leggendo le analisi poi anche a livello nazionale insomma si capisce che c'è qualcosa che tocca, ecco. Qualcosa che tocca, e oggi mi sembra che Daniele Faggiano, il direttore sportivo, abbia diramato una nota, un doppio messaggio, uno alla squadra dove dice insomma siamo compatti, continuiamo a lottare perché dobbiamo comunque far bella figura fino in fondo, e l'altro anche alla classe arbitrale.
Allora Carlo, ti fermo subito perché il messaggio chiaro, evidente, di Faggiano lo abbiamo qui anche noi, ce lo legge Simonetta Collini, poi dopo torno a parlare con te.
Non possiamo però non esprimere il nostro disappunto di fronte alle valutazioni di una serie di episodi che si sono verificati sia nella nostra area di rigore che in quelle avversarie, soprattutto nelle 5 partite disputate dopo il lockdown. Non è mia intenzione analizzarli uno ad uno ed è giusto anche accettare l'eventuale errore, sbagliamo tutti, siamo esseri umani. Posso sbagliare io a volte ad acquistare un giocatore, può sbagliare l'attaccante davanti alla porta o il difensore in marcatura. È fisiologico anche l'errore di un arbitro, nessuna dietrologia e serve maggiore attenzione da parte nostra. Il dato però inizia ad essere troppo rilevante per essere sottovalutato.
Non deve essere sottovalutato, questa è una considerazione importante di Faggiano. Non abbiamo letto il pezzo in cui sollecita la squadra ovviamente a continuare a fare il proprio dovere, ma qui si sottolinea ancora una volta il dato preoccupante.
Sì, anche perché il Parma non è solito, cioè la società Parma Calcio non è solita fare del vittimismo, perché ci sono stati episodi anche nella scorsa stagione che insomma hanno fatto un po' arrabbiare, ma le proteste sono sempre state molto contenute, molto, molto educate, e questa nota fa capire che effettivamente il malessere c'è anche da parte della società, e quindi un messaggio rivolto alla classe arbitrale perché il Parma ottenga anche sul campo il rispetto che le è dovuto, insomma. Questo sembra evidente.
Casarini, ex arbitro, ha avuto anche dei rapporti con il Parma ad un tempo, molto spesso partecipa a delle trasmissioni radiofoniche sportive e dice bisogna dividere tra rigori e lui li definisce rigorini e critica molto spesso la situazione arbitrale perché dice sui rigorini c'è una casistica assolutamente senza regole fisse, interviene il VAR, non interviene il VAR, oggi viene bacchettato non poco dai giornali nazionali sulle moviole il comportamento di Abisso che sembra essere una pedina in mano al VAR, quando invece in altre situazioni, pensiamo a quello che è successo proprio con l'Inter, il VAR non viene neanche preso in considerazione, anche se qualcuno ha fatto circolare che sul contatto di Kulusevski qualcosa il VAR ha consigliato all'arbitro di fare, poi l'arbitro in campo decide. Ecco, però, è tutta questa discrezionalità che rende ancora più assurda la situazione.
È verissimo, ma lo stesso arbitro una settimana dopo va a arbitrare il derby di Torino, l'abbiamo scritto oggi, e dopo il richiamo del VAR, dopo un minuto dall'azione, dà il rigore al Torino per il fallo di mano di De Ligt. Allora, perché Altardini contro l'Inter non va a rivedere l'azione, mentre invece a Torino va a rivedere l'azione? È questa la domanda. Cioè ci si chiede, ecco il titolo di oggi della Gazzetta, ma che VAR è? È il VAR a gettoni? Cioè una partita sì, una no? Una squadra sì, una no? Cioè non si capisce veramente l'azio. Allora ci sono le regole, benissimo, c'è anche il VAR però, che è una tecnologia ormai per il secondo anno introdotta nel campionato di Serie A, ormai gli arbitri dovrebbero avere una certa confidenza e dovrebbero anche, come dire, accogliere quelli che sono gli input che arrivano appunto da chi sta davanti al monitor. Si dice forza del protocollo, ma il protocollo viene forzato molte volte, l'ultimo appunto il caso di Torino per il rigore dato per il fallo di mano di De Ligt. Qualcosa va corretto. Poi fra l'altro Maresca, che secondo me doveva essere fermato dopo Parma-Inter proprio per quell'errore abbastanza evidente, perché il pestone l'abbiamo visto in tutte le salse, il pestone di Barella su Kulusevski, doveva essere fermato, invece no, viene promosso, viene mandato ad arbitrare una partita importante come il derby di Torino e domani viene mandato ad arbitrare la Lazio a Lecce, mentre Guida era al VAR in Parma-Inter, va a arbitrare Milan-Juventus. Allora, boh, ci capite qualcosa voi?
Mi pare, cioè, mi pare che di fronte a considerazioni non locali, nazionali, su degli errori, beh, alla fine poi dopo il designatore Rizzoli, nonostante dica sul VAR siamo aperti a delle con nuove considerazioni, a rivedere il tutto, siamo disponibili alle critiche, poi alla fine non fa considerazioni su quello che è stato effettivamente l'atteggiamento dei propri arbitri. Tutto sì, questo
sembra,
ci sta.
Mi sembra una gran confusione, insomma, sia attorno al VAR che intorno ai rigori, che anche intorno alla classe arbitrale, insomma, mi sembra che siano un po' in stato confusionale, ma che continuino comunque a prendere decisioni anche abbastanza, come dire, a dare i rigorini, come dice Casarini.
Marcello su via SMS WhatsApp, ricordo il numero 333 920 170, vale anche questa sera a Basport, fa una giusta considerazione. Non dimentichiamoci di tutte queste critiche, soprattutto non lo devono fare i dirigenti del Parma a fine stagione, quando i giochi saranno fatti devono trovarsi assolutamente tutti assieme e rivedere le regole del VAR. Fatelo a chiamata, fatelo come volete, ma assolutamente ci deve essere chiarezza sul comportamento. Chiarissimo, giustissimo. Questa
sottoscrivo pienamente.
Allora, una puntata quindi da non perdere questa sera, perché di temi ce ne sono tantissimi. Ci sono anche i temi delle tre sconfitte del Parma, che non va dimenticato. Al di là degli arbitri, è un momento difficile per la formazione crociata. Con chi ne parleremo? Ne parlerai?
Ne parleremo con Marco Bernardini, ne parleremo con altri ospiti, Gianni Barone, Pietro Razzini, Francesco Monaco, Vincenzo Pincolini, cioè avremo molti esperti, diciamo, al tavolo di Basport, che analizzeranno i vari aspetti, compresa sì questa china un po' discendente che Parma ha preso nelle ultime tre partite, forse non proprio per colpa sua, o comunque non completamente per colpa sua, per le vicende di cui parlavamo prima, ma che comunque alla fine danno zero punti, insomma. Quindi il Parma è lì, nel limbo, nella terra di mezzo, e dovrà darsi comunque un obiettivo, che lo dicevo anche ieri durante Calcio e Calcio, non può essere che il miglioramento della posizione dello scorso anno, visto che ormai è meglio non parlare neanche più di Europa League, proprio per la distanza che ci separa dalle altre squadre, perché sono molto più attrezzate del Parma, anche come rosa, e quindi meglio accantonare quel sogno e magari tirarlo fuori il prossimo anno.
Però insomma andare più in alto possibile serve, perché non dimentichiamo i soldini della posizione in classifica.
Esattamente.
Piove
esattamente.
Sul bagnato, squalifica del vice di Leversa, Andrea Tarozzi, è stato espulso la Fiorentina per aver contestato la decisione arbitrale, un'infrazione rilevata dal quarto ufficiale. Allora il quarto ufficiale c'è, esiste, il quarto uomo, non lo sentiamo mai, dovrebbe essere quello che aiuta l'arbitro ed è lì a fare il paracarro ogni tanto.
No,
sempre.
È lì a espellere il vice allenatore.
Ecco, due giornate, ahimè, attenzione, perché Tarozzi una giornata di squalifica, perdono, ho letto male la decisione, no, Tarozzi, se no troppo, se no chissà cosa gli ha detto. Poi allo stadio l'avreste sentito tutti, assolutamente, perché nel silenzio del tardino.
Assolutamente tutto, guarda ieri in Inter Bologna, insomma, si è sentito veramente tutto, dalle imprecazioni alle bestemmie, alle offese all'arbitro, insomma si sente veramente tutto,
bisogna
stare molto attenti.
Bisogna stare attenti anche Tarozzi, che andrà in tribuna come quest'ultima volta a Fagiano, di non urlare troppo, perché forse il quarto uomo non sente mai niente, ma alla fine rischia di sentire qualcosa. Grazie Carlo Brognoli, appuntamento questa sera alle ore 21 con Bar Sport Extra, puntata incandescente, tutta da seguire dal primo all'ultimo minuto. Musica. Dear God, adjust my dreams for me. All I learned is instant history. Is this how the surface will break, releasing the pressure, the horrors that await? Hell hath no fury like a human. Tanti messaggi al numero 333-9200170, siete sempre in diretta qui su Radio Parma con Palla in Tribuna. Cristian, il problema non è nella nostra area ma in quella avversaria, anche se per l'anno prossimo sarebbe meglio acquistare difensori senza braccia. Questa è la battuta di Cristian. Mi sembra molto facile per gli arbitri fischiare mezzi rigori contro il Parma, come molto facile non darli a favore sono molto evidenti, e questo penso sia dovuto al fatto che la società Parma sia troppo corretta, dovrebbe lamentarsi di più a livello mediatico e non solo a Palazzo. Altro messaggio ancora: quando una squadra raggiunge 39 punti e il suo obiettivo, continua a ripetere, la salvezza, è chiaro che se c'è qualche rigore contro lo danno per aiutare chi è più in difficoltà, cioè gli arbitri che stanno a guardare la classifica. È un'ipotesi di un nostro amico. Paolo ancora: povero Parma, vittima degli arbitri, hanno fatto uno sgambetto in area, rigore, tocco di mano, rigore, gomitata, rigore. Per noi falli non visti, siamo vittime, o forse siamo meno lucidi in area, sia nelle nostre che in quelle avversarie. Ora serrare le file e ricominciamo a giocare come abbiamo dimostrato di saper fare, e sempre forza Parma. Ciao Paolo per questo messaggio. Ancora: riusciremo a resuscitare anche la Roma, viene come noi le tre sconfitte, figuratevi se non la fanno ritornare in corsa per i risultati. Loro muovono le piazze, noi non muoviamo nessuno. Questo è un altro messaggio. Ho già avvisato dei miei amici tifosi della Roma di stare tranquilli, mercoledì li faremo risorgere tranquillamente, magari con due rigori a loro favore. Comunque si sa, a Roma andiamo a passeggiare ogni anno. E questi sono i tanti messaggi, grazie perché continuate a scriverci. Ricordiamo che il Parma giocherà con la Roma all'Olimpico mercoledì alle 21.45, se non dovessero cambiare gli orari sapete si cerca di anticipare tutti i match di mezz'ora, però ora l'orario resta questo, e noi con Calcio e Calcio diretta live su 12 TV Parma saremo in onda dalle ore 21.30. Roma pericolosissima, viene da tre sconfitte consecutive come noi, ha perso con il Milan 2-0, in casa con l'Udinese 2-0 e ha preso due gol anche ieri dal Napoli, partita finita 2-1. È una squadra che ha assolutamente bisogno di fare risultato, un brutto osso, una brutta gatta da pelare per D'Aversa e compagni, ma il Parma deve assolutamente riprendere la corsa. Pubblicità e poi torniamo in diretta qui su Radio Parma.
Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Prima abbiamo parlato della squalifica di Tarozzi, sempre qui in diretta su Radio Parma. Concludiamo il quadro dal punto di vista del giudice sportivo, perché con le sanzioni della sfida del Tardini vanno in diffida anche Brugman e Kučka, sono diffidati anche Grassi, Darmian e Laurini, si allunga l'esercito e quindi insomma con la Roma diventa una sfida complessa. Altro messaggio: mi sa che la Roma mercoledì non può sbagliare, noi ormai siamo appagati purtroppo, non sono molto fiducioso ma proviamoci, la società deve farsi sentire, basta farci mettere i piedi in testa, basta. Altro messaggio: attenzione, non ci sarà il pubblico ma la Roma sa benissimo che se perde anche mercoledì fuori dall'Olimpico non ci esce, perché le aspettano i tifosi giallorossi, sarà una partita molto complessa, noi però non abbiamo nulla da perdere, possiamo fare una buona partita e riprenderci sempre che gli arbitri non aiutino la lupa. Questi altri messaggi che fanno capire insomma l'umore dei tifosi del Parma, metà dicono insomma gli arbitri stanno incidendo e altri forse dicono il Parma si è decisamente un po' appagato, vedi stagione scorsa. Come la vede Marco Bernardini? Buon pomeriggio, ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Beppe, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna. Ma diciamo che ieri forse è la prima volta dove la bilancia pende più a favore, diciamo puntando l'indice contro il Parma, è stato anche chiaro D'Aversa in conferenza, se con Inter e Verona gli alibi degli errori arbitrali avevano un po' coperto qualche magagna, qualche disattenzione difensiva di troppo. La sensazione è che ieri sia stata la peggiore delle tre sconfitte in termini di gioco, in termini di atteggiamento, soprattutto nel primo tempo. Quindi è quella che forse è andata un po' meno giù ai tifosi, proprio perché al di là di ancora qualche decisione dubbia arbitrale, sicuramente sono stati anche tanti dei meriti dei crociati.
D'Aversa che dice assenti ingiustificati nel primo tempo, dice una cosa pesantina.
Sì, è vero che poi la Fiorentina segna solo su due rigori, di cui il secondo dubbio, però francamente il Parma del primo tempo ha fatto veramente poco, la scelta di Caramò centravanti ahimè non si è rivelata azzeccata, c'è stata solo un'occasione con Gagliolo di testa, ma poi per il resto predominio territoriale sempre in mano alla Fiorentina, e quella sensazione di una sorta di appagamento, magari anche inconscio, di una squadra che... non dico che sembra aver mollato la presa, perché poi in realtà nella ripresa si è vista una bella reazione, la squadra ci ha provato, però sicuramente una squadra un po' più sgonfia rispetto a quelle che erano state le primissime uscite post lockdown.
E allora andiamo a sentire ancora una dichiarazione di Roberto D'Aversa, poi torniamo in diretta qui a Palintribuna.
È chiaro che i ritmi della gara in generale possono venir meno sotto l'aspetto delle condizioni climatiche, ma ripeto, se si è persa la partita non si è persa per il caldo, ma si è persa semplicemente perché nel primo tempo c'era una squadra che sotto l'aspetto della determinazione e della cattiveria ha messo qualcosa in più rispetto a noi. È chiaro che poi il rammarico che nonostante poi magari siamo andati sotto di due gol, abbiamo avuto la possibilità anche di pareggiare, no? Però poi su quelle altre situazioni non sto qui a commentare, però non dobbiamo ragionare sugli episodi o quant'altro, dobbiamo ragionare sul fatto che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, punto e basta.
Ci sta, dice un nostro amico da casa, ci sta che il Parma abbia, dopo due partite giocate a buon ritmo, un calo, ma se poi nelle partite precedenti non riesce a portare a casa punti per l'aiutino degli arbitri, ecco che alla fine ci sta anche questa situazione. Insomma, giustifica il momento, il cammino del Parma, questo amico da casa.
Sì, il vero rammarico è stato non raccogliere niente con Inter e Verona, quando fondamentalmente avresti meritato molto di più. Quindi è chiaro che il bilancio, 0 punti in 3 partite, non è veritiero, e 0 punti ieri ci possono anche stare. Onestamente, se usciti dal campo con niente in mano nelle due precedenti partite, sicuramente brucia un pochino di più.
Altro messaggio, ci state scrivendo in tantissimi: abbiamo resuscitato la Fiorentina, lo faremo anche con la Roma, ahimè proprio non ce la facciamo contro le squadre in crisi ad affossarle finché si può.
Eh sì, ma guarda, io analizzerei anche il discorso della panchina lunga, perché nelle ultime due partite con allarghiamo il discorso anche all'Inter, però soprattutto con Verona e Fiorentina, i tecnici avversari, Juric e Iachini, si sono potuti permettere di mandare in campo nella ripresa gente come Lazovic, Zaccagni, Pessina, ieri parliamo di Chiesa, Castrovilli, insomma erano anche giocatori importanti, quindi è normale che in una gestione di 3 partite a settimana sicuramente una rosa come il Parma può risentirne di più rispetto ad altri che forse come 11 titolari potrebbero essere anche inferiori o comunque ce la possiamo giocare, però chiaramente credo che Juric, ancor più di Iachini, abbiano ricavato forze fresche, energie da chi è subentrato. Ieri, per dirti, mi è piaciuto Cornelius più che altro perché ha dato un punto di riferimento in area, anche se poi in termini concreti non ha combinato tantissimo, ecco, anche perché non era al meglio delle condizioni fisiche.
Eh sì, quando si infortuna Ribéry e puoi mettere in campo Chiesa, sì, cambia tutto.
Direi
ovviamente
che cambia, si fa male Benassi, entra Castrovilli, ripeto, sono state scelte abbastanza coraggiose da parte di Iachini, che però sono state premiate, ha messo in campo Lirola per Venuti, che sulla carta Lirola è il titolare, quindi in queste giornate anche la capacità di ruotare la rosa e avere chiaramente gli elementi che possano farti la differenza anche subentrando dalla panchina.
Sentiamo allora Iachini, poi ti faccio una domanda proprio sulla panchina della Fiorentina, perché qui si parla molto di D'Aversa. Sentiamo Iachini.
Venuti qua con convinzione, cercando di fare la nostra partita, la squadra ha fatto un'ottima gara sul piano del gioco, della personalità, delle occasioni create, e quindi non siamo stati così bravi come altre volte a chiudere la partita, perché abbiamo avuto opportunità anche nel secondo tempo, una traversa anche oggi, per poter nel secondo tempo chiudere la gara in 4-5 situazioni, occasioni, dove dovevamo essere più bravi a chiudere la partita col terzo gol.
Allora, un amico da casa ci scrive: meno male che il Parma ha fatto male contro la Fiorentina, perché sennò D'Aversa ce lo portavano sicuramente via. Sapete che se Iachini sbaglia ancora, D'Aversa va là in viola. Tu che dici?
Sì, guarda, nei giorni scorsi è uscita la suggestione di Rossi, che è conosciuto anche da Pradè per averlo avuto la Roma. La Fiorentina ci ha insegnato in passato, vedi Mancini, ha scelto un pochino stravaganti e singolari, impopolari, di ex calciatori che sono seduti in panchina. Ma io credo che per l'Aversa possa essere una buona occasione, però c'è da chiedersi se davvero la Fiorentina sia così superiore al Parma, perché io faccio fatica nel panorama attuale italiano a vedere tante squadre più prestigiose che possano consentire ad Aversa di fare salti di qualità. Si parlava ad esempio nei mesi del lockdown del Torino, ma siamo davvero sicuri che da Aversa, dal Parma al Torino, faccia effettivamente un salto di qualità nella sua carriera? Sulla Fiorentina ho qualche dubbio in meno, perché comunque c'è il commisso, molto più ambiziosi, una società storica che sta cercando di ricostruirsi un futuro, però sai, abbiamo Chiesa e Castrovilli che in estate potrebbero partire, quindi si rischia di ritrovarsi un progetto che riparte da zero con una proprietà ancora abbastanza nuova, quindi non so se poi da Aversa c'è tutta questa voglia di lasciare Parma per eventualmente una piazza comunque calda che vive di calcio come Firenze.
Sono pienamente d'accordo con te, perché se passi a un'altra formazione anche di uguale classifica del Parma lo devi fare perché c'è un progetto fortissimo. La Fiorentina quest'estate rischia di perdere il big e il giovane dal futuro, sì, che Castrovilli, quello alla fine cosa vai a fare? Vai a fare una stagione del Parma.
Io penso che a meno di offerte rinunciabile, finché D'Aversa vedrà nel progetto Parma un margine di crescita anno dopo anno, lui credo che sia ben felice di restare qua. Ecco, bisogna salire il famoso step tutti gli anni. Già quest'anno ci sono fatti progressi rispetto allo scorso anno. La speranza di non fermarsi proprio in queste 10 partite, perché poi da come si chiude il campionato dipende anche il futuro e anche la visione dell'intera stagione.
Dai, insomma, guardiamo le squadre alte, se si muove qualcosa tra Lazio, insomma, quelle squadre lì, secondo me potrebbe lasciarci davvero Roberto D'Aversa. Staremo a vedere. Grazie a Marco Bernardini. Questa sera altre tue considerazioni a Basport Extra alle ore 21 su 12 TV Parma. Grazie.
Grazie a te, buon lavoro.
Musica e poi ritorniamo in diretta, perché ci sono ancora tante cose da raccontare sul match di ieri e sul prossimo con la Roma. All my life been hustling and tonight is my appraisal, 'cause I'm a hooker selling songs and my pimp's a record label. This world is full of demon stocks and bonds and Bible traders, so I do the deed, get up and leave, a climber and a sadist, yeah. Are you ready for the sequel? Ain't ready for the latest in the garden of evil. I'm gonna be the greatest in a golden cathedral. I'll be praying for the faithless, and if you lose, boo-hoo. Hey, look, ma, I made it. Hey, look, ma, I made it. Everything's coming up aces, aces. If it's a dream, don't wake me, don't wake me. I said, hey, look, ma, I made it. Friends are happy, their honeysuckle phonies, and they celebrate my medals, or they wanna take my trophies. Some are loyal soldiers while these other thorns are rosy, and if you never know who you can trust, then trust me, you'll be lonely. Oh, are you ready for the sequel? Ain't ready for the latest in the garden of evil. I'm gonna be the greatest in a golden cathedral. Ancora in diretta qui su Radio Parma con Palla in Tribuna, ancora messaggi da casa, sms, whatsapp al 333-9200-170. Secondo voi tra Roma, Bologna e Milan quanti punti faremo? Per me uno. Purtroppo squadre come Bologna, Sassuolo, Hellas arriveranno prima di noi in classifica pur essendo meno forti, ma hanno un pregio, sono motivati, noi no, e non si riesce a capire questa cosa. La società è avversa, dovrebbero svegliare i giocatori, altrimenti si rischia di essere scavalcati anche da squadre come la Fiorentina. Sul tema delle motivazioni, D'Aversa ci dà ogni volta indicazioni in conferenza stampa molto pesanti, del senso che la squadra lo sa bene che va continuamente spronata, bisogna tenere l'atteggiamento di una squadra che si deve salvare. Questo la dice lunga sulla volontà che ha D'Aversa di puntare molto sulle motivazioni, e ha capito questo elemento. Altri messaggi: per puntare all'Europa, cari signori, bisogna cambiare l'allenatore. D'Aversa non è all'altezza di Gasperini, Juric, Mihajlovic sarebbero allenatori ideali. Questo è un parere. Secondo me D'Aversa è un allenatore che può tranquillamente puntare in alto. Se arrivi a 39 punti con ancora tantissime giornate da disputare, beh, secondo me è un allenatore davvero molto molto valido, con, non dimentichiamo, una panchina, una rosa corta, come hanno gran parte delle squadre che come noi devono lottare per la salvezza. Noi abbiamo fatto qualcosa di più, tanto che possiamo anche ora, dopo 3 sconfitte, parlare di un possibile margine verso l'Europa League. Allora facciamo una cosa, sentiamo ancora D'Aversa, perché abbiamo un'altra dichiarazione sul bilancio sino a questo momento del cammino del Parma da parte del tecnico crociato.
È chiaro che è un campionato a sé, no? Però veniamo a 3 sconfitte, ma la classifica è corta. Se ragioniamo sulle ultime 3 partite, su dove potevamo essere e su dove siamo, ci deve solo far capire che bisogna cercare di riprendere il cammino nostro, perché se siamo ripartiti con 2 partite abbiamo fatto 4 punti e negli altri 3 ne abbiamo fatte 0. Noi dobbiamo ragionare solo su questo, un campionato a sé dove veramente portare punti a casa possono fare la differenza per la posizione di classifica finale. Credo che ognuno di noi debba avere la volontà e l'orgoglio e l'ambizione di cercare di fare il meglio possibile. Ad oggi abbiamo 6 punti in più rispetto all'anno scorso, ma questo non basta, perché altrimenti vanifichiamo tutto quello che è di buono che abbiamo fatto fino a 3 partite fa.
Ecco le motivazioni, vedete, non possiamo mollare, se no facciamo sfumare tutto quello che abbiamo fatto fino a 3 partite fa. Le famose motivazioni che anche da casa via SMS e WhatsApp ci sottolineavate. E sentiamo un altro tema, lo fa Iacchini, il tecnico della Fiorentina, il tema degli infortuni. Sta pesando tantissimo in questa parte del campionato, lo si sapeva che poteva capitare, era successo già con la ripresa del campionato della Bundesliga, succede anche da noi. Questo è un tema caldissimo, che lo racconti l'allenatore della Fiorentina o del Parma, poco importa. Sentiamo Iacchini.
È ovvio che quando si gioca ogni 3 giorni, dopo essere stati fermi 3 mesi, si vedono, ma non a noi in generale, degli infortuni, ma anche di gioco, nel senso degli errori dettati dalla poca lucidità, dalla stanchezza, che magari in altri momenti di una stagione normale non si vedrebbero. Ecco che bisogna essere bravi, ancora più concentrati, attenti, non c'è pubblico, si gioca a porte chiuse, cioè, tante incognite che dei professionisti ovviamente non sono abituati ad affrontare, quindi bisogna ricreare dentro se stessi queste attenzioni, queste situazioni per poter andare avanti e far punti.
Lo abbiamo detto spesso, questo è un campionato che nessuno ha esperienza, stanno tutti imparando a viverlo giornata dopo giornata, o meglio ora dopo ora, visto che si gioca davvero a poca distanza da un match all'altro. Vi ricordo ancora una volta, mercoledì 21:45, Roma-Parma, un'altra sfida molto delicata. Andiamo in pubblicità, dopo rientreremo e parleremo di Formula 1, perché ieri si è tornati a correre nel circus dei motori più importante del mondo. Pubblicità.
Palla in tribuna. Palla in tribuna. In studio Giuseppe Milano.
Eccoci di nuovo in diretta. Allora, abbiamo detto che parlavamo di Formula 1, perché? Perché ieri si è tornati a correre in Austria, riprende anche il campionato del mondo di Formula 1 dopo il lockdown, e noi, quando si sente un motore accendersi, il rumore di un motore, anche solo di un pistone, ci viene subito in mente il super esperto Guido Schittone. Ciao Guido, grazie di essere ancora con noi.
Ciao Giuseppe, ciao ciao.
Allora, in Austria vince Bottas, un grande Leclerc, come giudichi questo Gran Premio?
Questo Gran Premio,
Guido, non è caduta la comunicazione, si sentivano le mie parole e non quelle di Guido Schittone. Recuperiamo Simone Taccolini come al solito in velocità, riprenderà il collegamento per sentire insomma da Guido le sue opinioni sempre molto insomma autorevoli sul campionato di Formula 1 che è ripreso con la Ferrari che è riuscita a ritornare sul podio con Leclerc più che mai protagonista non solo in casa del cavallino ma nel mondiale che ha visto la vittoria di Bottas con Hamilton solo quarto ad oltre 5 secondi di svantaggio sul compagno di squadra, poi al terzo posto ricordiamo Norris su McLaren che ritorna, male invece Vettel finito decimo con sempre la Ferrari. Allora Guido, che gran premio abbiamo visto e come lo giudichi?
Ma è un gran premio con un risultato assolutamente finto, è il primo gran premio della stagione, chiaramente si è visto il dominio del Mercedes che ha ancora dei problemi probabilmente di affidabilità dei motori, perché al di là delle due vetture ufficiali abbiamo visto che Perez con la Racing Point è stato costretto a rallentare verso la fine, Stroll si è ritirato, le Williams hanno avuto dei problemi, però direi che il dato tecnico dice che la Mercedes ha un vantaggio notevole e credo quasi irrimediabile da parte degli avversari. Poi per quanto riguarda il podio conclusivo, al di là della faccenda di Hamilton, insomma ha premiato oltre quelli che sono i suoi meriti la Ferrari, soprattutto grazie a uno straordinario Charles Leclerc, perché la Ferrari è realmente molto indietro, non ha velocità massima, ha dei problemi sia di vettura che sembra concettualmente non nata bene, sia soprattutto di motore, perché i motori Ferrari, dopo il caos che c'è stato l'anno scorso, dopo i controlli effettuati dalla federazione, è ritornato un poco verso la normalità ed è indietro rispetto a quella degli altri motoristi che sono soprattutto Mercedes e Honda.
E qualcuno pensava, al di là delle difficoltà ovviamente di operare sulle macchine, che insomma questo lockdown potesse aver aiutato la Ferrari a migliorare la prestazione del suo mezzo.
Ma sai, quando tu parti da una base che deve rincorrere lockdown o non lockdown, non c'è niente da fare. Si era già visto prima del lockdown, si era già visto prima dei test di Barcellona, che la Ferrari non solo non è la seconda forza al momento, ma potrebbe essere la terza o la quarta. Quindi è un anno che non è sicuramente iniziato bene, per cui teniamoci, visto che sono italiano, questi 18 punti conquistati da Leclerc. Adesso ci saranno delle evoluzioni, ma recuperare così tanto la vedo abbastanza dura.
Insomma, siamo alle solite, dai, diciamo, anche se abbiamo ricominciato adesso, siamo già quasi alla sigla finale. Poi ovviamente in un campionato può succedere di tutto, ma insomma i dati sono già scritti.
Ci sono le corse strane, ripetiamo, ieri è stata una corsa, come spesso accade al primo Gran Premio dell'anno, particolarmente diversa dalle altre, gestita più o meno dalla safety car, tantissimi ritiri, era da tantissimo tempo che non si vedeva una moria proprio di propulsori, quindi delle rotture motoristiche, quindi il risultato è stato un po' quello che è come una giornata di campionato un po' pazza
e di campionati e di giornate pazze nel campionato di Serie A ne stiamo vivendo un po' tante. Anzi, tu che segui ovviamente da vicinissimo il Parma, che te ne pare?
Ma il Parma paga come pagheranno, hanno pagato altre, guardiamo anche la Lazio, il fatto di giocare ogni due giorni. Purtroppo devi gestire la rosa, purtroppo hai degli uomini che forse non sono nella loro forma perfetta, hai altri che rientrano, tipo Caramò, da lunghissimi periodi di inattività, quindi non puoi pretendere di più. Quello che mi fa rabbia è stato soprattutto il risultato di ieri, perché è meritato tutto sommato, perché è stato il primo tempo inguardabile, però alla luce sia di Verona sia della partita con l'Inter, dove invece avevamo giocato benissimo, mi sono arrabbiato soprattutto perché il Bologna ci ha superato, ma adesso abbiamo tempo di rifarci. Credo che le armi migliori le abbiamo tenute proprio per la prossima partita.
Prossima partita che è con la Roma, ma conoscendoti tu sei disposto anche a firmare una sconfitta purché si vinca domenica col Bologna?
No, io sono disposto a firmare sempre vittorie o comunque conquistare punti che arrivino con la Roma, col Bologna, col Brescia o con Lecce, non mi interessa. Vorrei però finire il campionato davanti al Bologna, ecco, questo sì, perché così evitano gli amici miei concittadini presi a noleggio di rompermi le scatole, ecco, quello sì, perché abbiamo fatto una buona stagione, la squadra è buona, secondo me, sai, ieri comunque ti mancava il centrocampo titolare, perché è vero, c'era Kuška, ma quando ti mancano Hernani, quando non gioca Scozzarella, insomma, vedi un po' la differenza. E poi, ripeto, c'è gente che deve recuperare.
È indubbio.
Ho visto delle pagelle disastrose su Caramò, ma ragazzi, questo è stato 7 mesi fermo. Non puoi pretendere che scenda in campo da ex infortunato e che abbia recuperato tutto. Poi vabbè, c'è Gervinho, lo conosciamo, che gioca 2 partite buone e una inguardabile, insomma, può capitare. Non sono assolutamente molto preoccupato.
Grazie Guido Schittone, ci risentiamo questa settimana, perché c'è il derby, e quindi venerdì, secondo me, una tua corrispondenza da Bologna ci sta, anche se, come sempre, sei in giro per il mondo a seguire i motori. Grazie Guido Schittone.
Ciao Giuseppe.
E con questo abbiamo concluso, era giusto anche parlare di Formula 1 con la Ferrari, che avete sentito, insomma, alle difficoltà di sempre. Grazie a Simone Taccolini, Al di là del vetro. Palla in Tribuna la potete riascoltare in replica alle ore 19, anzi forse siete già nel finale, quindi l'avrete già riascoltata, ma potete sentirla quando volete, dove volete, come volete, anche sul nostro podcast su radioparma.it. Noi torniamo in diretta invece domani alle ore 14. Ciao!
Palla in Tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa! E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico! Approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.